Per quanto possiamo immaginarci dai suoi scritti e dai pochi documenti giunti fino a noi, Salomone Fiorentino, pur dotato dalla natura del carattere più anche eroico, visse invece per eventi della storia e per vicende familiari una vita, suo malgrado, avventurosa. Così è come viene descritto da un contemporaneo. Statura giusta, occhi neri, fronte spaziosa, bocca ridente. Fu affabile, umile, di maniere dolci sempre a tutti. Chi il conobbe ci narra non rammentarti di averlo mai veduto in collera. Ebbe cuore eccellente, fu sobrio, religioso senza ostentazione, tollerante e di una modestia senza pari. Ce lo figuriamo aspirare a trascorrere le sue giornate allo scrittoio della sua casa, provinciale, borghese, dove comporre poesie, magari didascaliche, come le definisce lui stesso, e da dove corrispondere con intellettuali viventi come lui nel mondo ovattato delle accademie letterarie. Ma lo troviamo perseguitato, fuggitivo, tragicamente colpito dalla prematura morte della moglie o di un figlio. Non fu un avventuriero, ma i decenni a cavallo del tra il 700 e l'800 fecero sfilare davanti ai suoi occhi guerre, rivoluzioni, vide il succedersi al governo della Toscana di molteplici dinastie, la fuga degli Asburgo-Lorena, il passaggio dei francesi, i moti anti-giacobini di cui egli stesso fu vittima, poi l'insediarsi dei regnanti Borbone-Parma, quello di Elisa Baciocchi e infine, pochi mesi prima della morte, la restaurazione legittimista. Ecco dunque un movente creativo che lo spinse a comporre carmi in onore dei sovrani o a illustrazione dei grandi eventi storici di cui fu testimone. E non fu un filone trascurabile né minore nel complesso della sua opera, alimentata da vari e diversi influssi, inclusi gli affetti e i dolori familiari, e i temi dettati da profonda ispirazione religiosa, davvero singolari in un secolo che sembrava, presso gli intellettuali, dominato dallo scetticismo laico. Molti titoli testimoniano la sua dedizione a questa poesia encomiastica di cui abbiamo detto: In morte della giustissima imperatrice Maria Teresa d'Austria, per l'arrivo di Sua Altezza Reale il Granduca Ferdinando III, recitato nella Regia Accademia Fiorentina, in occasione delle feste, le proiezioni sono fatte non perché leggiate tutto il testo, ma perché vediate il titolo e vi rendete conto di questi argomenti, in occasione delle feste fatte in Livorno per l'arrivo del stesso sovrano, per l'Augusto Imperatore Giuseppe II, re di Ungheria e di Boemia, per l'arrivo in Livorno delle loro maestà Carlo Ludovico e Maria Luisa, regina reggente, per la pace tra la Francia e l'Inghilterra nell'anno 1801, lo stato politico dell'Europa nell'anno 1792, in occasione della partenza di Ludovico I dal Livorno per le Spagne, la notte di Etruria, che è tutto un poema dedicato al Granduca Asburgo-Lorena. E ancora, in occasione, di questo non ho immagini, in occasione delle feste celebrate in Firenze per l'esaltazione al trono imperiale di Leopoldo II e un'ode a Napoleone, che fu voluta soprattutto dagli ebrei livornesi e a cui anche lui fu chiamato a fare un componimento. Non fu o non fu soltanto la dedizione a un genere letterario che poteva procurare simpatia al tuo locate, onori o magari qualche prebenda. Tra quelle poesie ve n'è una scritta per il codice criminale dettato da Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, che ben dimostra l'impegno civile del poeta ebreo, la sua sensibilità per la riforma della giustizia, giustizia terrena, ma che parve legge del cielo. Bisogna riconoscere che un codice criminale pare un argomento molto singolare a cui dedicare un sonetto. Eppure, trattandosi di Salomone Fiorentino, questa scelta non ci sorprende. La riforma di Pietro Leopoldo del 1786 fu in effetti un evento politico e giuridico memorabile. Per la prima volta nella storia dell'umanità, un governo e uno Stato avevano abolito la pena di morte e bandita la tortura. E Firenze celebra ancora la data di questa abolizione della pena di morte. Con palpabile commozione, Salomone non esitò a applaudire e a celebrare l'illuminata politica del sovrano. Questo ve lo leggo, non è molto difficile da seguire, anche se sono ovviamente testi del Settecento, quindi presenta una certa difficoltà. Però sentirete dalle parole anche la commozione con cui lui celebra questo avvenimento. in vista spaventevole ed atroce, sui rei cinti di lacci e di ritorte, giustizia alzava la tremenda voce che orribilmente eco faceva la morte. Sorse il Giove d'Etruria, il Granduca, e la feroce prese in guardia e ammansò, pietoso e forte. Rise natura, e dalla negra foce mille per plauso ombre innocenti assorte. Con mente poi di verità ripiena, ispirato da Dio, legge dettò, e ai raggi onde s'avviva, parve legge del ciel, non che terrena. Vada, e disse, la colpa fuggitiva. Non strazzi, no, corregga sol la pena. Era il delitto e il delinquente viva. Salmone Fiorentino era nato a Monte San Savino il 14 marzo 1743 e, come ci narra lui stesso, la propensione irrefrenabile verso la poesia gli nacque per l'aver sentito cantare a 12 anni alcuni versi del Tasso. Questo è quello che lui scrive. Io mi trovavo in Siena, pensionario nella casa di un mio nazionale, un correligionario, all'età di 12 anni, ove esercitare gli studi biblici con la direzione di un abilissimo maestro. Un giorno che mi occupava di questi studi, fu distratto dalla voce di una donna della famiglia, che per addormentare il figliolino nella cuna cantava alcune stanze dell'immortal Torquato. Rapito non già dall'armonia del canto, ma da quella dei versi, mi trovai obbligato a restare in estasi fin tanto che ella ebbe terminato il suo cantare. Allora corsi avidamente ad essa, ricercandola l'autore dei versi che io aveva sentiti. Seppi che era il Tasso, né tardai a provvedermene, e quello leggeva e rileggeva con un'emozione straordinaria, quantunque così tenera età ben poco ne intendessi il senso. L'amore per le lettere caratterizzò gli anni della sua formazione, e in questo non venne contrastato dal padre, che, come si usava nelle famiglie che vivevano in piccole comunità ebraiche, lo mandò a studiare in una comunità maggiore, Siena, dove a quel tempo poteva giovarsi dell'insegnamento di illustri maestri. Studiò anche lettere classiche, frequentando come esterno, fatto non inedito ma raro, il Collegio Tolomei degli Scolopi, un istituto religioso evidentemente abbastanza aperto e liberale da coltivarne la vocazione letteraria senza conculcarne l'identità religiosa e culturale. Conseguiti premi ed encomi, Salomone dovette tuttavia rassegnarsi a intraprendere un'attività commerciale, seguendo le orme del padre come mercante di tessuti a Cortona. Questo che vedete è un medaglione in avorio con una miniatura molto fine che ritrae le sue sembianze e che è tuttora in possesso di una discendente della famiglia. Non rinunciò però agli studi di lettere e di filosofia, alla corrispondenza con i maggiori intellettuali del tempo, nomi che oggi qualcuno forse ricorderà dagli studi di letteratura italiana, Cesarotti, Metastasio, Monti, Alfieri e il poeta Arcade Fantoni, che gli fu amico e che lo celebrò come l'onor dei figli di Israele dispersi. Pochi anni dopo il provvedimento leopoldino che ne abolì la preclusione agli ebrei, venne invitato nel 1785 a far parte dell'Accademia degli Infecondi a Prato, poi dell'Accademia Fiorentina, dove entrò il 31 marzo 1791, e infine nell'Accademia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, che aveva sede a Livorno il 20 gennaio 1807, quindi nel periodo francese. È il primo ebreo che entra nelle accademie letterarie e scientifiche in Italia. Ecco dunque, in Italia e credo nel mondo, ecco dunque che la sua vita si svolse tra questi studi e questi onori, tra eventi storico-politici grandi e terribili, tra vicende familiari anche tragiche, che gli portarono tristezza e lutto. Salomone amò teneramente la prima moglie, Laura, sposata nel 1768, che gli dette molti figli, e la morte prematura di lei nel 1789 gli ispirò tre elegie, le prime tre elegie, poi ne scriverà altre tre. Qui veniamo un'edizione, ecco, questa molto importante dal punto di vista editoriale, perché è una bodoniana di Parma, e questa invece, la prossima, che io sono riuscito a procurarmi, che è veramente la prima edizione fatta appunto da lui stesso nel 1789 ad Arezzo. Solo vincendo la naturale modestia accettò di pubblicare i suoi primi poemi. Lui scrive infatti: una funestissima vicenda fu quella che mi costrinse a rendermi noto alla Repubblica Letteraria. La morte immatura della mia consorte mi spinse a rendere un tributo alla sua cara memoria e al mio cordoglio con tre elegie, alle quali diede la materia il mio dolore e Dante Petrarca lo spirito. E ancora scrive: la ripugnanza che ho fin qui avuta di pubblicare con le stampe le altre mie canore follie ha dovuto cedere questa volta alla necessità di appagare molti amici che forse per mostrarsi partecipi del mio cordoglio mi chiedono copie di queste poche dolenti rime. Quindi lui giustifica la pubblicazione che fa di queste elegie con la richiesta degli amici che vogliono consolarlo. Furono i componimenti che, pubblicati nel 1789, e poi ancora, come c'è già stato ricordato, nel 1790, nel 91, nel 1801, nel 1808, procurarono al cantor dolente della prima sposa, come di nuovo lo definisce l'amico accademico Fantoni, la lode e il plauso dei suoi contemporanei. Melchiorre Cesarozzi, che allora era considerato un grandissimo poeta, che oggi quasi dimenticato, definisce le elegie così: sublimi e stupende per la nobiltà dei pensieri, la finezza degli oggetti, la robustezza e l'eloquenza dello stile, tali da scriversi tra i più segnalati versi che l'Italia possa vantare in tutti i suoi fatti poetici. Rimane che le elegie ebbero il merito, originale e innovativo, di rendere poeticamente, in uno stile preromantico, il tema dell'amore coniugale, in quel secolo di Cicisbei che certamente non lo considerava il più poetico degli argomenti. Ancora un evento luttuoso, la morte di un figlio piccolo, gli ispirò un sonetto in cui si mostra tutta la sofferenza e impotenza di un padre che immaginiamo mite e pacifico, ma che l'amaro dolore spingerebbe in un'immagine che è stata giudicata troppo ricca ed esorbitante, ma che comunque ci commuove, a svellere rocce, monti, alberi e sassi. Non so, volete che ve lo legga o preferite che andiamo più veloci, salto? Questo anche, direi che si interpreta bene, anche sentendolo, nonostante qualche parola un po' ricercata. Chi mai dentro a quest'ombre oscure ed apre geme così che al cuor mi dà di piglio? Forse è sorello che smarrì la madre, è colomba che fuggì il chiaro artiglio. Ah, che il ravviso al suono, alle leggiadre voci, sebben mi si nasconda al ciglio. Odo il gridar pietoso, ai padre, e pietoso rispondo, ai figlio, figlio or non più, spirito diletto e caro, che giri intorno a questi tetri e bassi antri del duolo, ove sospiri imparo. Vieni, te vieni, e mentre voi e passi, sveller vedrai dal mio cordoglio amaro e rupi e monti, nonché tronchi e sassi. Ecco, questa poesia fu probabilmente di ispirazione a una celebre poesia di Giuseppe Carducci, Funere Merci Sacerbo, dedicata ugualmente alla scomparsa del figlio. E questo lo si può notare dall'incipit con una domanda nelle due poesie, dalla ricorrenza delle stesse parole, ombre, ombra, adre, adre, poi il gridar pietoso, a cui corrisponde in Carducci una gentil voce di pianto, e l'immagine del bambino piccolo che cerca le madre, che in Salomone è forse sorello che smarrì la madre, in Carducci e volge il capo ed a chiamare la madre, sentite come risuonano. Il granduca Pietro Leopoldo onorò di una visita al fiorentino durante un suo viaggio a Monte Sant'Avino e a Cortona. Ferdinando III, successore, il granduca successore, lo nominò poeta cesareo, con diritto di portare, lui ebreo, la spada. Ma la spada concessagli dal granduca non gli servì a difendersi dalla plebaglia sanfedista, che a seguito della prima ritirata dei francesi nel 1799, incitata dal basso clero antisemita, dilagò per le campagne toscane al grido di Viva Maria. Inseguendo i giacobini, contadini e avventurieri, improvvisati soldati della Restaurazione, se la presero con gli ebrei, che dai francesi erano stati beneficati, più in teoria che in pratica, dei diritti del cittadino. Perché dico più in teoria che in pratica? Perché, contrariamente a quello che succedeva in altre parti d'Europa, in Toscana, nella Toscana del Granduca, gli ebrei godevano già praticamente quasi degli stessi diritti. La piccola comunità ebraica di Monte Sant'Avino si trovò improvvisamente al centro di queste manovre. Fiorentino, che era uno dei massari della comunità, scrisse accorate lettere alla comunità ebraica di Firenze, capitale, chiedendo che questa intercedesse presso l'ottimo sovrano e il buon governo, invocando protezione. Ma tutto fu inutile. L'ottimo sovrano era già prudentemente fuggito in esilio. Salomone stesso, con molti altri ebrei, venne arrestato, ma poi, in assenza di qualsiasi sostenibile accusa, fu rilasciato. Le comunità di Monte Sant'Avino, di Cortona e di altre città dell'Aretino furono saccheggiate. Gli ebrei fuggirono dove poterono, principalmente a Firenze e a Livorno, città che sembravano offrire maggiore sicurezza. Salomone, forse ricordando gli anni quieti e fecondi dei suoi studi al Collegio Tolomei, riparò a Siena. Lì, pochi giorni prima del suo arrivo, ma probabilmente Salomone non lo sapeva, era avvenuto uno dei più feroci massacri. Le orde degli aretini, preso possesso della città, aggredirono il ghetto, inseguendo gli ebrei per le strade e i vicoli, profanando la sinagoga, saccheggiando le case. Al culmine della mattanza, i corpi massacrati di 13 ebrei, tra di loro 4 rifugiati da Monte Sant'Avino, compreso un fiorentino, probabilmente zio di Salomone, e compreso un Servi, forse il mio collaterale antenato, vennero arsi in piazza del campo, sotto la finestra del vescovo, che osservò e tacque. Quindi il silenzio dei alti dignitari della Chiesa non è cosa buona. Da Siena Salomone si spostò presto nella più sicura Firenze, portandovi la seconda moglie e i numerosi figli, mentre anche quei pochi dei suoi correligionari che erano rimasti a Monte Sant'Avino vennero posti in salvo con un trasferimento organizzato dalla comunità di Firenze. A Firenze, nell'archivio della comunità, c'è ancora un documento, una ricevuta che descrive questa carovana spedita da Firenze a portare in salvo questi ebrei di Monte Sant'Avino con una o più carrozze e vari carri per oggetti di cui si servirono i 27 sopravvissuti, insomma, di questa, no, sopravvissuti, nessuno era stato ucciso, ma insomma quelli che ancora erano rimasti della comunità di Monte Sant'Avino, che poi non faranno più ritorno se non saltuariamente. In via delle Oche, fuori dal ghetto, c'è perché gli ebrei, alcuni ebrei già erano autorizzati a Firenze a vivere fuori dal ghetto, in una casa all'angolo con via dei Calzaioli, dove è murata una piccola lapide che lo ricorda, Salomone mise su casa e negozio. Ma non era portato per il commercio e, distratto dalla sua passione per la letteratura, si dedicò alla traduzione in endecasillabi liberi di poesie di Montesquieu e poi ancora della composizione di Epitalami e di sonetti e di odi, mentre corrispondeva con amici accademici. Alcuni dei suoi componimenti trattano di argomenti didascalici, come li definiva lui stesso, come quello che vediamo lì, in cui il poeta, ammaestrando con la citazione dell'episodio biblico del re Davide e del figlio ribelle Absalom, rispondeva alla domanda sul perché vi sia un comandamento che impone ai figli di onorare e rispettare i genitori, mentre non ve ne è uno che imponga un simmetrico dovere dei genitori nei confronti dei figli. Altre composizioni appartengono a questo filone, come Il diluvio universale, Paragone tra Ieste e Abramo, La necessità del matrimonio si ripete nell'ordine della creazione, quindi temi che hanno a che fare con tematiche bibliche e di ispirazione morale. E ancora due poemetti, I pericoli della gioventù e La penitenza giovanile, nei quali in molti versi lui cerca di ammaestrare i giovani ad una condotta di vita che tenda naturalmente verso la sobrietà e l'onestà dei principi religiosi, cioè lui cerca di conciliare gli insegnamenti ebraici con una visione della natura, far coincidere questi aspetti, la morale ebraica e la morale naturale. Agli anni giovanili va attribuito un poema in due libri, La spiritualità e l'immortalità dell'anima, in versi sciolti, in cui l'autore combatté il sensismo e il materialismo, così diffusi tra intellettuali del suo secolo, e afferma di vincere l'incredulo e l'ateo. E descrivendo questo suo impegno, usa parole anche molto forti, che vi leggo: «Io non conforto a leggere queste linee, veruno di coloro che, involti nel fango del più sozzo materialismo, si compiacciono di abbrutire se stessi e rendersi uguali a un quadrupede o a un volatile o a un rettile, e che sperano celare la loro vita immortale sotto il manto impenetrabile del nulla. Molto meno intendo favellare a quelli che attribuiscono l'opere mirabilissime dell'universo a un aggregato di atomi, muovendosi e urtandosi più confuso e intricato del caos medesimo. Poi ci sono una serie di poesie dedicate a Notte. Ecco. E anche poesie dedicate a varie signore, poetesse, artiste, e tra queste ve n'è un scambio piuttosto interessante e anche abbastanza famoso che lui ha avuto con una celebrata poetessa, Corilla Olimpica, così chiamata, in cui la poetessa finiva un sonetto a lui dedicato con questa citazione. Andiamo avanti. Ecco, negli ultimi versi la poetessa dice: or se attonita in te fisso il pensiero, che fora mai se per la stessa via meco venissi a rintracciare il vero? Cosa voleva dire? Potesse voleva dire, tu sei un grande poeta, però quanto più saresti grande se tu ti convertissi e quindi, seguendo la mia religione cristianesimo, aderissi a questa fede. Salomone rispose con un altrettanto cerimonioso omaggio poetico, concludendo con un garbato ma fermo suggerimento: segui tra i carni pur gli esseri vivaci, ma il vel che cela tante sorti e tante, vedi che in fronte a scritto adora e tace. Quindi già silenzia in un modo piuttosto molto gentile, ma insomma piuttosto deciso. Corilla non si risentì della risposta di Salomone, anzi l'apprezzò, come risulta da parole che scrisse a chi gli aveva consegnato il sonetto, cioè: scriva al signor Salomone e gli dica che godo di aver fatto un mediocre sonetto perché ne ha prodotto uno sublime, e voglio mandarlo a Roma al tale e al cardinale tale, eccetera. Cioè, risponde a questa sua risposta. Trasferitosi nel 1801 a Livorno, l'anno seguente redasse per la comunità sefardita un libro di preghiere, ecco questo, di cui con una certa fatica e con un certo sborso mi sono procurato questa copia, però per poi avere la soddisfazione di vedere che c'è questa nota di possesso, da cui si capisce che proprio questa copia era quella di Rachele Fiorentino, la sorella del poeta. Quindi insomma un documento abbastanza interessante. Allora, Salomone pubblica questo Siddur con le sue traduzioni dall'ebraico, e credo che sia la prima traduzione di un Siddur in lingua italiana. Prima della pubblicazione lui lancia un manifesto per raccogliere sottoscrizioni e cerca di spiegare la difficoltà di fare una traduzione dall'ebraico, ma anche la sua utilità, perché siamo già in un tempo in cui si rischia che queste parole delle Tefillot non siano più comprese e quindi diventino dei suoni inarticolati, dei suoni articolati, ma che non corrispondono più a concetti. E quindi lui dice: io mi sono sforzato di fare questo lavoro, ma sia chiaro, non voglio che questo sostituisca il Siddur. Cioè, nessuno pensi di recitare le preghiere in italiano, le preghiere continuate a recitarle in ebraico, ma questo mio sforzo servirà a comprenderne il significato e quindi a perfezionare, diciamo, questa colazione. Poi scrive, per esempio, una traduzione di Adon Olam, padrone del mondo, che sarebbe interessante anche leggere, perché non so quanti di voi, recitando settimanalmente Adon Olam, si rendono conto del significato. Quindi vedete anche opere di ispirazione strettamente ebraica, strettamente religiosa. Economicamente Fiorentino era in rovina, ma godeva di chiara fama e della stima dei governanti francesi, e molto provvidenzialmente il generale Niollis, professore delle arti in Toscana, gli procurò una cattedra di belle lettere a Livorno a spese della comunità ebraica nel 1807. Purtroppo l'anno seguente lo colpì una paralisi, fu costretto a rientrare a Firenze, dove visse di una misera pensione, offertagli dai suoi ex allievi fino alla morte il 4 febbraio 1815. Questa è una lapide della casa dove lui aveva abitato. A questi cenni che ho fatto aggiungo un po' una curiosità, cioè quella di un sonetto che io ho trovato in queste mie ricerche su Salomone Fiorentino. Se vediamo la prossima. Allora, in queste ricerche io ho avuto contatti con due signore discendenti di Salomone Fiorentino che vivono a Bologna, a Imola, e una delle quali possiede questo libretto in pergamena rilegato, iniziato nel 1721 da Leone Fiorentino. Vediamo la prossima. Ecco, qui si vede Leone Fiorentino. Era un libro di preghiere, quindi contiene delle tefillot, ma vi sono anche cenni biografici, come usa nelle famiglie ebraiche scrivere nei libri, e quindi, se vediamo la prossima, ecco, in quella pagina lì, qui c'è una nota che parla della nascita di Salomone Fiorentino. Andando avanti vediamo che ci sono delle pagine dedicate alla morte di Salomone Fiorentino, evidentemente scritte da un discendente, probabilmente un Isacco Fiorentino, figlio della sorella Rachele, e in queste pagine c'è anche un sonetto, sia in italiano che in ebraico. Allora io mi sono un po' incuriosito di questo sonetto, poi vi dirò in breve che cosa dice, perché questo sonetto poi non si trova in nessuna raccolta delle poesie del Fiorentino, però si trova in un articolo che una certa Aurelia Iotz, sua discendente, scriveva nel 1926, in un articolo su questo antenato, e in cui cita due versi del sonetto. Allora, la mia domanda era, se questo sonetto non si trova in nessuna raccolta poetica di Salomone, come faceva l'Aurelia Iotz a citare due versi e da dove li ha presi? Allora ho cominciato a fare delle ricerche, ho cercato tutte le fonti possibili, ma non si trovava nessuna fonte, escluso questo libretto manoscritto, che riportava il sonetto. Continuando la ricerca ho pensato, se lui è morto nel 1815, andiamo a vedere se, essendo morto a Firenze, la tomba si trova nell'antico cimitero ebraico di Firenze, di Via Ariosto. Era un periodo d'estate in cui c'era anche mia figlia con i miei due nipoti, bambini, e allora facciamo una scampagnata, andiamo a visitare un bel parco, vi porto a vedere questo parco. Allora, questo è nel libretto lo schizzo della tomba, e quindi questo mi facilitava perché mi dicevo, vediamo se troviamo una tomba fatta così. Andiamo avanti. Questo sono immagini del cimitero di Viale Ariosto, ci siamo messi alla ricerca, tutti con la fotocopia dello schizzo della tomba a cercare la tomba, e i bambini non è che si divertivano tanto, il piccolo a un certo punto ha detto I never see the park so boring, però insomma, fatto sta che a un certo punto mia moglie Silvia lancia un grido, ha trovato la tomba, e in effetti vediamo, ecco, questa tomba è la tomba di Salomone Fiorentino, assomiglia moltissimo allo schizzo di prima, non c'ha sopra quella lira poetica in bronzo, ma la tomba assomiglia molto. Non è che si legga granché, però se guardiamo la prossima vediamo che nella parte in pietra serena si vede molto bene la dedica in ebraico a Salomone Fiorentino. Ma quello che è più interessante è che questa tomba è di pietra serena e ha due lapidi marmoree. Andiamo alla prossima. Se noi vediamo questa qui che è sul retro, leggiamo abbastanza bene qui la parola sonetto. Quindi il sonetto di Salomone Fiorentino misterioso si trova, anche se non si legge più perché il testo, come vedete, è tutto consumato, però la parola sonetto si vede bene perché è coperta dalla pietra serena e qua e là si individua qualche parola. Allora si capisce che questa poesia che lui aveva scritto in punto di morte, insomma l'ultimo componimento che lui ha fatto, si trovava nella tomba. Naturalmente Aurelia Iotz, che scriveva nel 1926, aveva fatto il tempo a visitare la tomba e a leggere correttamente il sonetto e a poterlo citare. Perché è importante questo sonetto? Perché in questo sonetto Salomone in pratica capovolge tutto quello che noi ci aspettiamo che lui pensi della sua stessa vita. Infatti lui biasima il suo essere poetico, dice che questo in fondo è costituito per lui, per la sua vita, un impaccio, e cita a suo merito esclusivamente i poemetti filosofici, giovanili, morali, la spiritualità e l'immortalità dell'anima, in cui aveva combattuto l'ateismo, eccetera, e cita la traduzione delle orazioni del Siddur come i suoi meriti per i quali l'atteso premio sarà l'unione finale dell'anima con la divinità. Finisco soltanto con altre due immagini, che sono, una l'avete già vista, è la Ketubah del suo secondo matrimonio, e quest'altra, la prossima, è la Ketubah della sorella Rachele, che si trova a Firenze, si può vedere anche la prossima, qui si leggono anche i nomi, così, che è un documento importante rimasto della famiglia. Grazie.